Di fronte a questa incertezza, che è confermata anche dalla presenza di studi contraddittori su questa materia, la Corte di Cassazione, a sezioni unite assume una diversa posizione. In particolare, con riferimento all'orientamento secondo il quale anche la successiva esposizione poteva accelerare la manifestazione della patologia e quindi diminuire i tempi di latenza, la Corte di Cassazione ritiene decisivo stabilire se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata su solide ed obiettive basi una legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico. Ho letto il passo della pronuncia. Confermato questo aspetto, prosegue la Corte, si tratta di appurare se si sia in presenza di legge universale o solo probabilistica in senso statistico. E in questo secondo caso, cioè se si sia in presenza di una legge probabilistica in senso statistico, è necessario precisare se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali, step dai quali si dovrebbe giungere, sempre nell'ottica sviluppata dalla Corte di Cassazione, se alla luce del sapere scientifico possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all'innesco del processo carcinogenetico. La Corte di Cassazione pertanto cassa la pronuncia della Corte d'Appello e rimette alla Corte d'Appello, la pronuncia, ritenendo che si tratti comunque di un giudizio di merito che spetta compiere alla Corte d'Appello e che non può essere invece effettuato in sede di legittimità. La Corte di Cassazione quindi accoglie i criteri d'Hobert statunitensi, ma in più aspetti li amplifica perché aggiunge che i nuovi requisiti dell'affidabilità e dell'indipendenza dell'esperto, della considerazione delle finalità per le quali si muove, della possibilità di formulare criteri di scelta tra le contrapposte tesi scientifiche. Cioè la Corte di Cassazione dà anche indicazione circa l'esperto che veicola nel processo determinate informazioni e chiede appunto che sia affidabile, che sia indipendente, che siano considerate le finalità per le quali si muove. Quindi, come dire, anche una sorta di valutazione sulla onestà intellettuale, se vogliamo, del consulente tecnico. Il giudice deve anche verificare se determinate affermazioni siano o non siano condivise dalla scienza di riferimento e quindi si fa riferimento a quella generale accettazione che era il criterio formulato dal caso Frey. Naturalmente la Corte di Cassazione non manca di rimarcare in questa pronuncia che il giudice che effettua questa complessa valutazione, percorrendo questo altrettanto complesso iter argomentativo e tecnico, debba anche poi darne conto nella motivazione. È chiaro anche che la culla ideale di questa elaborazione sia stata, perlomeno in Italia, il processo penale. È stato a lungo, tra l'altro, sottolineato dagli studiosi che il procedimento di scientificazione del processo nell'esperienza giuridica italiana ha tardato ad attuarsi. E questo perché l'indagine nell'ambito del processo ha tardato ad accogliere tutto un rinnovamento anche concettuale che si è avuto nei primi decenni del XX secolo. In particolare, Hubertus fa riferimento al sorgere di correnti filosofico-scientifiche che sono generalmente definite come neo-empiriste, a cui i giuristi sono rimasti per molto tempo estranei, perdendo di vista che il diritto, in quanto scienza regolatrice del vivere sociale, deve essere in costante rapporto anche con il concetto di scientificità. Comunque, tornando a questa elaborazione, individuazione di criteri, come se la Corte di Cassazione avesse fissato un iter logico che deve essere seguito quando si pongono problemi di natura scientifica nell'ambito del processo, abbiamo anche un caso successivo al Cozzini. Il Montefibre bis, che è una pronuncia sempre della Cassazione penale del 14 marzo 2017, la numero 12.175, nel quale si fa applicazione di questo test Cozzini, chiamiamolo così un po' all'americana, come si parlava appunto di test Daubert. In questo caso vi sono 11 soggetti imputati per omicidio colposo di 17 operai che sono deceduti a causa di un tumore polmonare mesotelioma pleurico e per lesioni anche, sono accusati anche di lesioni personali colpose nei confronti di altri 8 operai che hanno sviluppato placche pleuriche, che però ancora, perlomeno all'epoca del processo, non erano defunti. La Corte d'Appello condanna gli imputati sulla base delle teorie scientifiche che sono presentate dai consulenti del pubblico ministero. Questa pronuncia però è impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione e la censura principale che è mossa è che la Corte d'Appello non avrebbe fatto applicazione nel pervenire a questa pronuncia al cosiddetto test Cozzini, in particolare per quanto riguarda il profilo dell'indipendenza di giudizio degli esperti, in ordine al quale la Corte d'Appello avrebbe adottato un criterio di giudizio erroneo e ritenuto illogico. In particolare, diciamo che la Corte di Appello ha ritenuto ricorrente questo criterio della indipendenza delle consulenti del pubblico ministero solo per il fatto che si trattasse di esperti che erano indifferenti agli interessi privatistici degli accusati, ma in realtà avrebbe dovuto questa indipendenza di giudizio essere valutata anche con riferimento, diciamo, alla preparazione di queste persone, perché si dice che avrebbe dovuto essere fatto riferimento alla storia professionale del singolo, ai suoi lavori, al metodo adottato nel compimento anche del suo incarico di consulente. Inoltre, poi non emergerebbe su quali basi si fosse verificato che le affermazioni dei consulenti del pubblico ministero costituivano le posizioni dominanti della comunità scientifica, omettendo anche in realtà di tratteggiare lo stato complesso delle conoscenze e l'esito del contraddittorio appunto tra le varie opinioni degli esperti del settore di riferimento. Quindi, appunto, una violazione su molteplici piani dei criteri Cozzini. La Corte di Cassazione accoglie queste doglianze e cassa la pronuncia della Corte di Appello, che avrebbe adottato appunto un criterio di giudizio erroneo e formulato anche una motivazione illogica, perché non avrebbe per l'appunto dato conto di tutti questi profili. Interessante anche il tenore argomentativo che la Corte di Cassazione sviluppa con riferimento proprio alla figura del giudice quale peritus peritorum, perché la Cassazione si sofferma sulla crescente importanza che la prova scientifica ha assunto nel processo penale. Si sofferma sulle considerevoli acquisizioni della riflessione teorica che vi è stata nell'ambito scientifico e rileva, con riferimento al giudice, che se il giudice, con riferimento a queste acquisizioni scientifiche, a queste conoscenze scientifiche, versa in uno stato di legittima ignoranza e che lo condurrà quindi ad accogliere quella che risulterà essere da parte dalla comunità scientifica la migliore spiegazione, questo però il giudice, ci dice la Cassazione, non può farlo in maniera acritica, perché egli, pur non potendo, diciamo, valutare dal punto di vista scientifico quello che ha espresso il perito, il giudice potrà farlo, come dire, sul piano logico, perché dovrà spostare la sua valutazione sugli indici di attendibilità della teoria che ha espresso quel particolare consulente e che lui dovrà valutare in base ai criteri Daubert-Cozzini. Quindi questa pronuncia Cozzini è interessante ed è preziosa nel panorama giurisprudenziale italiano, non soltanto perché offre dei criteri attraverso i quali deve essere valutata l'attendibilità della prova scientifica da parte del giudice, ma anche perché offre un metodo al giudice attraverso il quale effettuare questa valutazione. Anche nell'ambito del processo civile, peraltro, la prova scientifica sta assumendo un ruolo sempre crescente. Direi che l'aspetto rilevante della prova scientifica è il suo impiego in ambiti che forse non le erano tradizionalmente propri. Intendo dire con questo che se ad esempio nell'ambito della responsabilità medica o dei sinistri stradali, la valutazione e quindi tutti i casi nei quali vi sono danni alle persone sono ambiti, come dire, tradizionali nei quali si fa riferimento a un sapere scientifico per valutare il tipo di danno che la persona ha avuto. Negli ultimi anni si assiste, per esempio, a un incremento davvero notevole della utilizzazione della prova scientifica nell'ambito del diritto di famiglia, con particolare riferimento, ad esempio, alla problematica di affidamento dei figli. Perché vi sono casi tristemente frequenti nei quali c'è una lite tra i genitori circa l'affidamento del figlio. E molto spesso la soluzione, tra virgolette, in realtà sono casi in cui parlare di soluzione è davvero difficile, perché si tratta magari di accomodamenti che il giudice trova, ma che non soddisfano mai pienamente l'interesse del minore. Però diciamo che per individuare possibili strade che possano essere percorse, spesso il giudice fa riferimento oggi allo strumento della consulenza tecnica psicologica. Tra l'altro, peccato che si versi in queste condizioni di quarantena, perché ogni anno avevo l'onore di avere nel corso di teoria generale del processo il dottor Ugo Sodini, che è uno psicologo di grande esperienza, uno psicologo forense, che ha quindi una grande esperienza sia come CTU, come si dice, come consulente tecnico scelto dal giudice, e anche come consulente di parte, proprio per giudizi nei quali si controverte, per esempio, dell'affidamento del minore, ed è quindi necessario fare un accertamento sulla capacità genitoriale, cioè quella che dovrebbe essere l'individuazione del genitore più idoneo a avere l'affidamento del figlio. Sapete che con riferimento a questo particolare settore c'è stata una legge del 2006, la numero 54, che ha stabilito che l'affidamento debba essere condiviso. È la cosiddetta legge a cui è stata ricondotta l'affermazione della bigenitorialità, del cosiddetto diritto alla bigenitorialità, cioè il diritto del figlio a avere un rapporto con entrambi i genitori.